Incursioni nel linguaggio del jazz. L'appuntamento con i protagonisti, la storia e gli approfondimenti legati al mondo del jazz, a cura di Rosa Maria Fumarola.
Buonasera amici, buonasera, ben ritrovati. Noi abbiamo fatto qualche minuto di ritardo perché abbiamo avuto dei problemi tecnici e credo che insomma non si ascolti nel migliore dei modi la mia voce questa sera. Abbiamo deciso comunque di fare la trasmissione perché avevamo a cuore insomma la tematica e al limite se proprio la mia voce vi risulta intollerabile, pazienza, insomma rinunciate, io vi riterrò ampiamente scusati. Dunque, ancora buonasera, ancora bentrovati, Rosa Maria Fumarola, Envy Radio, e questa è Incursioni nel linguaggio del jazz. Alla regia, come al solito, Giuseppe Mollica. E come già annunciato in un post sui social, questa sera ci occuperemo di voci del jazz. Ancora una volta devo senz'altro sottolineare che è un'impresa abbastanza titanica quella di occuparsi delle voci del jazz in un'ora, un'ora e mezzo, talvolta due ore, che è il tempo durante il quale che noi utilizziamo per la trasmissione. Ad ogni modo, ben consapevoli dei limiti di queste scelte, di queste selezioni, noi ci proviamo, ecco, e consapevoli, consci del fatto che provarci è sempre meglio che abbandonare e arrendersi. Dicevo, siamo questa sera alle prese con questa tematica molto importante, cioè quella delle voci nel jazz, che sapete sono quasi esclusivamente femminili, almeno lo sono state per decenni, e tante volte abbiamo parlato dell'esclusione delle donne, sempre per decenni, dall'esprimersi attraverso gli strumenti musicali, appannaggio invece del sesso maschile, però da sempre è stato consentito alle donne di esprimersi attraverso la voce, la propria voce. In realtà questo ha delle ragioni precise, legato alla nascita proprio del jazz, ma questo è un discorso più complesso. Spesso si suonava nei bordelli, per esempio di New Orleans, che hanno subito poi alterne vicende. Io credo che insomma ci sia una matrice in questo senso, che indagheremo più nel dettaglio quando faremo un po' di storia del jazz, ve lo prometto, appunto prossimamente. Voi avete sentito un brano che a me piace molto, di una nostra, diciamo, di una nostra gloria, di un nostro talento, benché si sia trasferita negli Stati Uniti. Sto parlando della Gambardini. Ora devo senz'altro ringraziare questo mio colto amico che mi ha suggerito di non lasciare fuori dalla selezione la Gambardini, ed effettivamente aveva ragione. Per questo io addirittura ho deciso di aprire la trasmissione con questa artista, che ha 59 anni, nata a Torino e che però nel 98 si trasferisce negli Stati Uniti, dove collabora con Roy Hargrove, Herbie Hancock. Per nostra fortuna è ancora viva. Io spero che il brano vi sia piaciuto. Ha senz'altro un calore molto molto, come dire, americano, qualcosa del blues, insomma un grande talento anche da un punto di vista tecnico. Ora, abbiamo incominciato da un'artista italiana, abbiamo incominciato da un'artista vivente, quindi diciamo da qualcosa che c'è vicino, perché noi siamo sempre controcorrente e non facciamo mai quello che dovremmo fare in maniera lineare. La linea del tempo non ci interessa, per certi versi la linea del tempo nemmeno esiste secondo molti scienziati, e io condivido questa posizione. Adesso quindi mi sembra giusto che, sempre nello spirito di quest'ottica, di questa visione anarchica, no? Della cultura, del tempo, e io credo che sia giusto farvi ascoltare e avvicinarci ad un'altra artista che chiaramente ha fatto la storia del jazz, che è tra le migliori jazziste che siano mai esistite, le migliori cantanti jazz mai esistite. Degli anni dei quali stiamo parlando, lei è nata nel 1924, poi morta nel 90, di questi anni è francamente la mia preferita, forse perché è stata una bebopper. E ad ogni modo io desidero farvi ascoltare un brano che probabilmente, diciamo, conoscete di meno, è uno standard che non appartiene alle tradizioni proprio jazz, ma a quelle invece del pop e del rock, perché il brano di Sarah Vaughan, che tra pochi secondi ascolterete, è un brano dei Beatles, lo riconoscerete tutti, ed è And I Love Her. E io quindi ve lo faccio ascoltare, poi parleremo un po' della vita di Sarah Vaughan e di questo modo di cantare veramente straordinario. Ecco a voi Sarah Vaughan, And I Love Her.
I give him all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love him too. And I love him. He gives me everything, and tenderly the kiss my
Vaughan, And I Love Her. Io credo che tutti abbiate riconosciuto il celeberrimo brano dei Beatles a firma ufficiale Lennon McCartney. Io possedevo il 45 giri, l'avevo ereditato e ricordo questo duplice, questo fa riferimento a due nomi, Lennon McCartney, poi si scoprì dopo che in realtà si trattava di pezzi scritti esclusivamente da John Lennon. Anche se devo dire che per quanto riguarda i Beatles, io non sono una fan sfegatata dei Beatles, però in realtà tutti i componenti dei Beatles sono stati grandi talenti. Ci sono dei brani di George Harrison che io, a firma di George Harrison, che io ho amato molto. Paul McCartney è stato comunque un grande autore. Sul caso di John Lennon è acclarato e non ho nessuna annotazione da fare. Ma torniamo a Sarah Vaughan. come dicevamo, nata nel 24, è stata definita una delle voci più stupefacenti del XX secolo. Il padre era falegname e la madre una lavandaia. E come in moltissimi dei casi dei quali ci occupiamo, dunque in ambito strettamente jazzistico, inizia a prendere lezioni già a 3 anni. Tenete presente lezioni di musica, tenete presente che sia il padre che la madre comunque erano molto vicini alla musica, e quindi i primi rudimenti, prima ancora dei 3 anni, li riceve dai genitori. Ora entra in contatto con talenti anch'essi, insomma, di caratura stratosferica come Dizzy Gillespie e Charlie Parker, quindi siamo nel mondo del bebop, apprende il linguaggio dei boppers e niente, cioè quello che io devo dire è che a mio giudizio il talento di questa donna è eccezionale. Apprende questo linguaggio complessissimo. Il bebop nasce per essere compreso quasi soltanto, insomma, dai neri, a differenza, per esempio, in ambito jazzistico, dello swing, no? Che nasce proprio per il divertimento, insomma, dei bianchi, e che è stato spesso messo in discussione dagli stessi neri. Quindi a un certo punto nasce nella comunità dei musicisti neri l'esigenza di un linguaggio che potesse essere compreso solo da loro, e che con il quale si esprimevano dopo i concerti, per esempio swing. Ora, questo linguaggio che nasce per le ragioni che vi ho appena detto, come un linguaggio complesso, è un linguaggio che, per essere appreso, ovviamente ha bisogno di un'intelligenza particolare. Ecco, secondo me di questa donna, oltre il talento, andrebbe sottolineata la grandissima intelligenza, quella intelligenza che ci permette di apprezzare nei suoi brani dei cambiamenti continui, delle variazioni continue, e sembra di avere a che fare con gli elementi naturali, col vento, con le onde del mare e con le nuvole. Insomma, ha delle variazioni che diciamo le hanno valso del tutto a ragione questa, diciamo, questo riconoscimento, questo essere ricordata e riconosciuta come una delle voci più stupefacenti del XX secolo. Perché per quanto riguarda il jazz, spesso si cade, anche diciamo le cantanti jazz spesso hanno fatto del virtuosismo che secondo alcuni è stato superfluo, non era arte vera e propria. Ora io non sono mai veramente sicura, non sono così apodittica nei miei giudizi, la tecnica serve per poter esprimere il talento, se è solo tecnica mi interessa di meno. Ma nel caso, vedete, di Sarah Vaughan, noi avvertiamo e la tecnica indiscutibile è una grandissima umanità, e anche una cultura che quella appunto nera, una voglia di comunicare che non è solo tecnica, è una voglia di comunicare a 360 gradi, piena, complessa, articolata, sfaccettata. Questa era appunto Sarah Vaughan, sempre secondo me. Sapete che mi sta a cuore anche una critica, un'osservazione di tipo eminentemente, insomma, poetico, per quanto riguarda quello che poi alla fine è un prodotto artistico e che ha per forza una sua valenza poetica ed estetica. Ma passiamo, sempre secondo, diciamo, questa selezione del tutto opinabile ma esistente della mia, passiamo chiaramente, avendovi offerto in ascolto questo brano di Sarah Vaughan, non possiamo non immergerci nelle note, nella voce di Billie Holiday. Ora, per quanto riguarda Billie Holiday, la straordinaria Billie Holiday, della quale ho spesso parlato, ma tornerò a darvi qualche altro elemento, diciamo, per inquadrarla. E Billie Holiday è probabilmente la più spuria, no, nell'ambito del jazz a livello di voce, perché non sembra inseguire i virtuosismi che sono tipici di un'Ella Fitzgerald oppure di Sarah Vaughan. Ora, scusatemi se in questo caso sono apodittica, ma io non ho mai amato Ella Fitzgerald e di tanto in tanto provo ad ascoltarla ancora, ma non è veramente nelle mie corde. Chiaramente nel caso invece di Billie Holiday ci troviamo di fronte a qualcosa di molto contaminato, ma ecco, io vorrei lasciarvi ad un brano, non vi dico nemmeno il titolo, so che ne siete tutti innamorati, io non uso generalmente proporvi brani celeberrimi se non verso la fine della trasmissione, però nel caso di Billie Holiday ci sono, così come nel caso di Sarah Vaughan, non sempre la qualità della registrazione è buona, per cui c'erano anche altri brani che avrei voluto farvi ascoltare, ma non mi soddisfacevano perché la registrazione appunto non era di qualità. Per cui questo invece che ascolterete mi è sembrato un buon compromesso. Non vi dico il titolo, vi lascio nella voce di Miele di Billie Holiday.
I'm a fool to want you. I'm a fool to want you. To want a love that can't be true. A love that's there for others too. I'm a fool to hold you. Such a fool to hold you. To seek a kiss, not mine alone. To share a kiss the devil has known. Again, I said I'd leave you. Time and time again, I went away. But then would come the time when I would need you. And once again, these words I'll have to say. I'm a fool to want you. Pity me, I need you. I know it's wrong, it must be wrong, but right or wrong, I can't get along without you. Without you.
I'm a fool to want you. Sono una stupida a volerti. Lo avete sentito cantato da Billie Holiday. Devo dire che da un punto di vista, insomma, poetico, e Billie Holiday è forse la cantante jazz più alta, più veramente inarrivabile, più originale, più unica e anche che di più è entrata nel cuore della gente. E Billie Holiday era nata a Filadelfia nel 1915, morirà a New York nel 59. Lei in più di una circostanza ebbe a dire che il colore della sua pelle era troppo scuro per i bianchi e troppo chiaro per i neri, quindi ha subito una duplice emarginazione e dalla comunità bianca e da quella nera. In un'altra circostanza, credo di avervelo accennato, subì uno stupro. Parliamo di una ragazzina di 11 anni e verrà rinchiusa in un riformatorio per adescamento per ben 2 mesi, quindi questa era la situazione. E dopo questa vicenda drammatica, la sua vita continuerà su questa linea e inizierà a prostituirsi ad Harlem in un bordello. Anche qui verrà arrestata, condannata. E inizia a lavorare anche con i bianchi. Spesso ha eseguito un brano che è celeberrimo. Il brano si chiama Strange Fruit, che racconta di questi strani frutti appesi agli alberi che ci sono in America. Questi frutti sono appunto gli uomini di colore impiccati. E questa denuncia fatta attraverso i suoi concerti, le sue esibizioni, le procurerà una persecuzione che durerà fino alla sua morte, perché le fu impedito di cantare Strange Fruit, e siccome la nostra evidentemente non ebbe alcuna voglia di rinunciare a questa sua denuncia, verrà imprigionata per 18 mesi, arrestata ed imprigionata. Peraltro, lei avrà dei problemi serissimi con la droga. Ci saranno spesso ci sono delle esibizioni in cui lei ha sempre delle maniche, diciamo, sulle braccia, ha avuto delle dipendenze forti, talvolta insomma più forti delle altre sue colleghe, e quando in una circostanza la trovano svenuta nel suo appartamento, siccome contestualmente troveranno delle sostanze stupefacenti, non riuscirà comunque, cioè andrà in quelle condizioni, andrà comunque in carcere ancora una volta. Morirà nel 59 per un edema polmonare e per insufficienza cardiaca. La stessa persona che l'aveva perseguitata per il fatto che lei cantasse Strange Fruit farà in modo che durante il suo ultimo ricovero lei sia legata tutto il tempo al letto. Quindi parliamo insomma di vere e proprie torture che al giorno d'oggi forse ci farebbero scendere in piazza, ma erano davvero altri tempi. Parliamo un po' della voce di Billie Holiday. Billie Holiday sembra da un lato musicalmente debitrice al jazz, frequenta il mondo del jazz, e però da un altro punto di vista sembra che segua poeticamente una corrente del tutto personale. Ma questa voce è così calda ed è come se dicesse: mi basta questa ad esprimere me stessa, io non voglio i vocalizzi, non voglio il virtuosismo, ma nonostante questo ridurre, questo fare in modo che l'essenziale venga fuori, e nonostante questo togliere piuttosto che aggiungere, avrà un grandissimo successo, anche se la sua vita, come dicevamo prima, non è stata delle migliori, non lo sarebbe stata nemmeno se si fosse trattato, insomma, di un qualsiasi essere umano. Avremmo detto le stesse cose per qualsiasi essere umano. Ora, stiamo parlando ancora delle grandi donne del jazz, delle grandi cantanti jazz, quelle che sono state, sono dal grande pubblico riconosciute come tali. E quindi, se devo parlare di queste donne, senz'altro devo fare riferimento a Nina Simone. E anche per quanto riguarda Nina Simone, come vedete, io scelgo, non potendovi fare ascoltare tutto quello che viene prodotto, tutte le cantanti che vorrei farvi ascoltare, e vi propongo quantomeno qualcosa di particolare. E il caso di Nina Simone è a sua volta particolare da un punto di vista artistico e culturale. Vive gli anni 60, vive gli anni 70, ma prima di immergerci, nella riflessione sulla musica di questa grande artista, io ve la faccio ascoltare. Ecco a voi Nina Simone.
Oh, cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me around the rock. Please hide me around the rock. Please hide me, Lord, all on the day. But the rock cried out, I can't hide you, the rock cried out. I can't hide you, the rock cried out. I ain't gonna hide you down. All on the day, I said, rock, what's the matter with you, rock? It was bleeding around to the sea. It was bleeding.
sea. It was boiling around the sea. It was boiling all on the day. So I ran to the Lord. I said, Lord, hide me. Please hide me. Please help me all on that day. He said, child, where were you when you ought to have been praying? I said, Lord, Lord, hear me praying, Lord, Lord, hear me praying, Lord, Lord, hear me praying all on that day.
Sinnerman di Nina Simone. Qualche notizia di Nina Simone: nasce nel 1933 e ci ha lasciato nel 2003. Di Nina Simone non possiamo non ricordare le battaglie per i diritti civili. Pensate, abbandonerà gli Stati Uniti d'America con una aperta denuncia contro l'FBI e la CIA, accusandoli di razzismo, di non fare volontariamente nulla per impegnarsi contro il razzismo che viveva negli anni durante i quali è esistita. Ora, si allontanerà, viaggerà moltissimo, sarà però lontana dagli Stati Uniti e anche dal pubblico fino a quando, e siamo nel 1987, Chanel, la casa di moda, utilizzerà il suo celebre brano My Baby Just Care For Me per un suo spot pubblicitario. Fu di nuovo successo, un successo planetario, e un brano peraltro che era stato scritto 30 anni prima e dunque entra in classifica in mezza Europa. Quindi ritorna ancora il successo, però la sua autentica vena, come dire, di ispirazione era comunque quella di denuncia. E va detto infatti che morirà lontano dall'America, le sue ceneri saranno sparse in vari luoghi dell'Africa da lei scelti, perché riteneva, cosa effettivamente che risponde al vero, che fosse quella la terra dei suoi antenati. Anche qui vedete la voce, non c'è un uso della voce, viene riconosciuta come una jazz woman, però non ha un uso della voce interessato al virtuosismo, è un uso della voce che sembra attingere più dal blues, ecco, anche se non soltanto dal blues. E dobbiamo ricordare per quest'artista la profondità che ci dà, la profondità del messaggio che ci dà la caratura di questa donna. E peraltro nella sua esistenza, durante le sue peregrinazioni, ha scelto stranamente sempre uomini molto ricchi, anche uomini di potere, però ripeto, è difficile valutare questi matrimoni perché non sono in ambito occidentale, quindi che cosa in effetti sia accaduto, se loro erano attratti dalla sua notorietà o lei dal loro potere, questo non lo possiamo sapere. E ad ogni modo credo insomma che fosse giusto farvi ascoltare questa indomita artista e passare adesso invece ad un'altra voce che tutti conosciamo, perché in fondo è stata quella catapultata nelle nostre TV, nei nostri teatri, ma soprattutto nella nostra TV, da alcuni artisti come per esempio Arbore, in particolare Giorgia Telesforo, che moltissimi anni fa, io ero una liceale, conduceva una bellissima trasmissione nel pomeriggio, tutta dedicata alla musica, ma soprattutto alla musica jazz. Ecco, io vidi per la prima volta Didi Bridgewater esibirsi in questo programma. E Didi Bridgewater ha comunque spaziato da un punto di vista, diciamo, culturale e successiva alle donne temporalmente, è ancora viva, non è ascrivibile al milieu culturale a cui hanno attinto Sarah Vaughan, la Fitzgerald, però è considerata in effetti una grande donna del jazz. Ora io desidero farvi ascoltare una sua interpretazione delle Foglie Morte, e non ve lo dico in francese perché mentre comprendo e parlo l'inglese, francamente il francese lo comprendo ma non mi azzardo insomma a pronunciarlo, per cui io vi lascio alla celeberrima Le Foglie Morte interpretata da Didi Bridgewater.
Very happy to be here, and we hope very much that you will enjoy our small contribution to this wonderful evening in the spirit of Mozart.
Interpretate, questa era Le Foglie Morte, il brano Le Foglie Morte, interpretato da D.D. Bridgewater. Ricordiamo che D.D. Bridgewater è nata a Memphis nel 50. Come vi ho detto, viene considerata l'erede delle grandi vocalist. Ha lavorato chiaramente con i più grandi jazzisti al mondo, tra questi citiamo soltanto Dexter Gordon e Sonny Rollins. Va detto che molto si è trattenuta in Europa e, come dire, è evidente il fatto che lei si esprima anche attraverso i brani francesi, cantandoli in francese, non è casuale. Dipende proprio dal fatto che tante volte si è trattenuta e rimasta in Francia, non soltanto in Francia, ma che comunque evidentemente ritiene parte della sua formazione, della sua vita, tutto sommato delle sue radici, anche la Francia. Non è la prima volta che la Francia viene considerata una sede adatta dagli artisti. Ricordiamo Miles Davis, che fu fidanzato di Juliette Gréco, che per tanto tempo si è trattenuto, andava, come dire, viaggiava tra l'America e la Francia, tuttavia non riusciva a comporre in Francia e, ragazzi, lasciò Juliette Gréco, tornò a New York e benché lui fosse di St. Louis, non riusciva a comporre nemmeno a St. Louis. Lui riusciva a comporre i brani che ben conosciamo, a fare le cose straordinarie che ha fatto soltanto a New York. Detto questo, io passerei ad una nuova voce da farvi ascoltare questa sera, nuova nel senso una nuova voce dopo quella che avete appena ascoltato, quella di Bridgewater, e mi sposterei in Inghilterra. Ho scelto Norman Winston. Ora, Norman Winston senz'altro alla maggior parte, diciamo al grosso pubblico che ama la musica, ma che non è, come dire, jazzofilo, diciamo così, Norman Winston forse non dirà granché. E invece questo è un vero peccato, probabilmente il carattere di questa cantante, come dire, schivo, non è mai apparsa, sembra insomma lontana dallo showbiz, e invece quelle che abbiamo ascoltato fino ad adesso comunque talvolta suonate a braccetto, hanno fatto bene, hanno fatto male, non è cosa che mi interessa, hanno fatto quello che era nelle loro corde. Nel caso di Norma Winston abbiamo invece una coerenza artistica differente, per cui veramente ha lavorato soltanto in un ambito che noi non possiamo definire quello dello show business, ma in un ambito che può essere definito con una sola parola, il mondo culturale, insomma un ambito culturale, no? E io personalmente ho conosciuto Norman Winston attraverso l'ascolto di un album doppio meraviglioso di Kenny Wheeler, con cui lei ha collaborato in diverse circostanze, Music for Large and Small Ensemble. Parliamo dell'86, se non vado errato. Ora, e qui si individuava questa voce di cui Kenny Wheeler si serviva, una voce diafana, che però nella quale la matrice, l'origine inglese, secondo me, da un punto di vista culturale è forte. Io adesso vi faccio ascoltare Norman Winston, che non canta, ricordo, ve l'ho già detto, lei è inglese, è nata nel 41 in Inghilterra, poi aggiungerò qualche ulteriore elemento per inquadrarla. Qui la vediamo interpretare un classico della musica brasiliana, anche questo lo riconoscerete, per cui io vi lascio alla straordinaria voce di Norma Winston.
Já conheço os passos dessa estrada, sei que não vai tarde nada, se eu se credo e seja cor. Já conheço as pedras do caminho e sei também que ali sozinho vou ficar tanto pior. O que eu posso construir tanto deste amor que eu nego tanto, evito tanto, e que no entanto volta sempre enfeitiçar. os tristes espelhos fatos que num álbum de retratos eu temo em colecionar. Sabe a razão? Vou colecionar mais um soneto, outro retrato em branco e preto a maltratar meu coração.
Norma Winston, ritratto in branco e preto. Scusate il mio portoghese, ma devo dire che è limitato come il mio francese. E detto questo, torniamo a Norma Winston, alla poetica di Norma Winston, che come vi ho già detto nasce in Inghilterra nel 1941. E oltre alle sue capacità tecniche e a questa individuabile immediatamente, come dire, chiave artistica che è quella legata alla sua cultura, appunto quella inglese, quella british, e comunque diciamo ha una grande capacità espressiva e esprime una cultura che tanti artisti, esprime degli stati d'animo che tanti artisti in quegli anni hanno espresso, cioè una sorta di tristezza, no? Che è stata presente, secondo me, tanto negli anni 80 quanto nei 90, forse perché rappresentavano la fase successiva, la disillusione da quello che era stato il grande sogno degli anni 70. E quindi l'individuo si ritrova solo con se stesso, senza una comunità con la quale sperare, sognare, con la quale combattere. Questo si avverte, a mio giudizio, nell'arte non solo di Norma Winston, ma anche in Norma Winston. Si avverte questa tristezza che è profonda e che è profondamente europea. Qualche notizia, giusto a completamento, a 17 anni inizia il suo studio del jazz e i suoi punti di riferimento come i suoi maestri furono Oscar Peterson ed Ella Fitzgerald, ma credo maestri virtuali, ecco, punti di riferimento culturale, non credo che siano stati diciamo così delle sue frequentazioni, probabilmente per una questione di appunto di generazioni differenti. E come al solito qui notiamo un riconoscimento da parte dell'Inghilterra, spesso gli inglesi lo fanno, perché nel 2007 viene insignita del titolo di membro dell'impero britannico per i suoi contributi. Ci saranno anche altri titoli che le verranno riconosciuti. Ora, continuando, Norma Winston chiaramente è ancora vivente, ancora attiva, produce ancora degli album meravigliosi. A questo punto noi ritorniamo in America, in particolare vicino il Mississippi, e ci avviciniamo ad una voce diversa, una voce molto più spuria, di una cantante di colore molto, molto dotata, Cassandra Wilson. Cassandra Wilson, come vi dicevo, nasce non lontano, insomma, dal Mississippi nel 55. La sua è una formazione eminentemente blues. Dal Mississippi, dalle rive del Mississippi, poi si sposterà in America, a New York, si sposterà a New York e devo dire che in molti proprio nell'ambito musicale le riconosceranno meriti jazz, cioè la individueranno, la inquadreranno nel genere che è quello del jazz. E lei in realtà pare disinteressarsi di queste etichette, e in realtà ad un certo punto, siamo nel 2002, tornerà nelle sue terre, tornerà al sud e addirittura registrerà un album in una stazione ferroviaria. L'album si chiama Belly of the Sun, si tratterà di pezzi blues. Ora, per quanto riguarda Cassandra Wilson, io devo dire che le migliori interpretazioni di Cassandra Wilson sono quelle che si possono apprezzare dal vivo, perché durante i concerti entra in un colloquio serrato e molto vivo con gli altri artisti, e questo veramente rende il concerto straordinario e permette permette alla Wilson di dare il meglio di sé. Io credo che questo sia più nelle sue corde, perché poi nel momento in cui lei è in studio appare più piatta, appare senz'altro caratterizzata da una matrice blues, però appare meno stimolata. E detto questo, comunque ci sono tantissimi brani molto belli che ha registrato, come Black Orpheus, Fragile di Sting, e anche il brano che vi propongo questa sera. Dunque, voi sapete, io non amo proporvi dei brani, come dire, troppo noti, no? Perché probabilmente la maggior parte di voi già li conosce. Peraltro, essendosi Cassandra Wilson molto calata nel mercato, direi quasi pop, perché comunque rifacendo dei brani davvero molto noti, anche legati al rock, al pop, non soltanto quindi al mondo del blues e del jazz, e ricevendo una grande notorietà, riscuotendo una grande notorietà grazie a questi brani, ci troviamo anche, cioè ci sono pezzi come Time After Time che lei ha appunto interpretato. Allora, il caso di Time After Time che vi propongo appunto questa sera, voi lo conoscerete senz'altro, è stato scritto da Cyndi Lauper, già portato al successo da Cyndi Lauper, e se ne interessò moltissimo interpretandolo a sua volta Miles Davis, e qui lo ascolterete interpretato da Cassandra Wilson. La sua è un'interpretazione molto interessante, perché da un punto di vista squisitamente strumentale, voi tutto sommato troverete un'interpretazione normale, direi quasi così, ordinaria. E invece, se prestate ascolto alla voce di questa donna, troverete veramente una voce jazz blues, cioè una voce capace di grandissime variazioni, e quindi capace di suscitare una grande emotività. Peraltro questa dote di profonda spiritualità gli è universalmente riconosciuta, per cui ho scelto questo brano perché non è tanto nel suo complesso, jazz, all'interno del jazz, ma la sua voce è usata in questo brano in chiave jazzistica, a mio giudizio formidabile, e in chiave artistica proprio, in maniera formidabile. Ecco a voi, Time After Time, Cassandra Wilson.
Is nothing new. Flashback, warm nights, almost left behind. Suitcase of memories. Time after sometimes you picture. I'm walking too far ahead. You're calling to me, and I can't hear a word you said. Didn't you say go slow?
Sandra Wilson, Time After Time. E io credo, insomma, che valesse la pena farvela ascoltare, anche perché di una generazione è una rappresentante forte e verrà senz'altro ricordata per questo, insomma. E poi quanto al brano Time After Time, a me incuriosisce sempre un genio come Miles Davis, che erano gli anni durante i quali lui aveva dei rapporti stretti col rock e con il pop, però poi, insomma, i gusti dei geni sono sempre imprevedibili. Se vi capita di leggere la biografia, la autobiografia di Davis, vi troverete di fronte a dei giudizi che sono un pochettino spiazzanti, che sembrano baggianate. In realtà, insomma, i gusti del genio sono sempre particolari. Ora, intendiamoci, Time After Time è un bel pezzo, però ci sono tantissimi pezzi pop che Davis non ha ritenuto fare propri. E senz'altro, se Davis non avesse scelto per una sua interpretazione Time After Time di Cyndi Lauper, non sarebbe stata poi reinterpretata anche dalla nostra Cassandra Wilson. Ma a questo punto io entrerei nel mondo poetico di una nostra jazzista. È un orgoglio, a mio giudizio, deve essere un orgoglio del nostro paese. Sto parlando di Tiziana Ghiglioni. Tiziana Ghiglioni è nata nel 56 a Savona e si è formata con Gaslini e ha collaborato con Luca Flores, Enrico Pieranunzi, Paul Bley, Mal Waldron, ma veramente esiguo il numero delle citazioni, ma anche importanti nella sua produzione sono le influenze del free jazz di Archie Shepp ed Ornette Coleman. E il brano che ho scelto di farvi ascoltare è un brano celeberrimo per la nostra cultura, e cioè un brano di Tenco. Tiziana Ghiglioni ha dedicato interi album, ora a Tenco, ora per esempio a Battisti. Dall'album dedicato a Tenco io ho estratto questo Ho capito che ti amo, in una sua interpretazione. E quanto al mondo poetico, a mio giudizio unico e straordinario, di quest'artista, spenderò qualche parola dopo avervi fatto ascoltare questo che è sempre stato un capolavoro, ma che è ancora più impreziosito dalla maestria di Tiziana Ghiglioni. Ho capito che ti amo.
Ho capito che ti amo quando ho visto che bastava un tuo ritardo per sentire svanire in me l'indifferenza, per temere che tu non venissi più. Ho capito che ti amo quando ho visto che bastava una tua frase per far sì che una serata come un'altra cominciasse per incanto a illuminarsi. E pensare che poco tempo prima, parlando con gli amici, mi ero messa a dire che oramai non sarei più tornata a credere all'amore, a illudermi e sognare. Ho capito che ti amo e già era troppo tardi per tornare. Per un po' ho cercato in me l'indifferenza, poi mi sono lasciata andare nell'amore.
capito che ti amo, Tiziana Ghiglioni. Se riuscite a trovare questo album, acquistatelo, perché come ho appena detto, i brani di Tenco hanno tutti un grandissimo spessore, sono tutti di pregio, e Tiziana Ghiglioni è stata capace di impreziosire ulteriormente con la sua voce queste splendide composizioni. Ora, io ho conosciuto personalmente Tiziana Ghiglioni durante, alla fine di un concerto qui a Bari, poi scrissi un articolo all'interno del quale io esponevo, diciamo, la mia visione è che il jazz, il modo di cantare di Tiziana Ghiglioni è come dire, il jazz del non detto. Io l'ho sempre definito così, cioè un jazz che tende a togliere, a scarnificare, e quindi ad arrivare ad una voce e a un canto essenziale, ridotto al minimo, eppure di una eleganza sconfinata. Ora qui veramente ci addentriamo nei misteri della musica, nei misteri del jazz, dell'arte e degli artisti. Senz'altro la voce di Tiziana Ghiglioni era votata per sua natura a questo tipo di interpretazione, ma come vi ho detto è una donna che molto ha studiato e quindi c'è anche una scelta culturale non indifferente che si apprezza molto. Ecco, io devo dire che questo modo di cantare io lo trovo davvero, come dire, molto, davvero molto molto elegante, forse il più elegante che io abbia sentito qui in Italia. Ora, che si parli o non si parli di Tiziana Ghiglioni, questo è un altro discorso e non mi compete, nel senso che io non mi occupo di vendite, io mi occupo di quello che personalmente ritengo sia l'arte. Però ecco, io credo che ci troviamo di fronte ad un artista che ha delle idee molto chiare, che è originale e che avrebbe meritato un successo maggiore e che fu lanciata nel mercato con questa aspettativa, che però poi non ha trovato realizzazione, insomma. Ma a questo punto ci avviciniamo, come di consueto, al termine, amici del nostro incontro, al termine di incursioni nel linguaggio del jazz. E io termino sempre con la proposta di un brano molto noto. Questa volta ho fatto qualche eccezione, nel senso che già Time After Time era particolarmente nota, ma anche il brano, il classico brasiliano cantato da Norma Winston, è molto noto, ma quello che sto per farvi ascoltare è senz'altro ancora più noto. E ve lo faccio sentire cantato da Dionne Warwick, che sarà l'ultimo brano, per cui io chiuderò con questo. Le cose che sto per dirvi, come dire, saranno il nostro saluto. Dunque, Dionne Warwick nasce nel 40 e ha appreso i linguaggi di molti generi, tanto che viene considerata, come testuali parole, la cantante che ha colmato il divario. Per cantante che ha colmato il divario dovete intendere il divario, così lo intendo io, tra la musica bianca e quella nera. In realtà per molti artisti si è trattato di ben altro, no? Cioè si è trattato invece di un avvicinamento al pop, che senz'altro parte della comunità nera non ha visto di buon occhio. Comunque ha avuto un successo straordinario, comunque ha delle doti ed un talento che lei ha deciso di spendere come ha ritenuto opportuno, più opportuno, su questo noi non discutiamo. E, se ci fosse stato tempo, vi avrei fatto ascoltare una interpretazione jazz di Diana Ross, e, ma appunto chiuderò la trasmissione invece con Summertime di Dionne Warwick. Ma prima fatemi salutare il mio compagno di incursioni nel mondo del jazz, ovvero sia Giuseppe Mollica, e soprattutto io desidero ringraziare voi che davvero siete per me, come dire, un motivo importante per continuare a, come dire, a raccontare il mondo del jazz. E io vi ricordo che Incursioni andrà in onda in replica anche giovedì e domenica nel primo pomeriggio alle 15:30. Ora non mi resta che lasciarvi a Summertime, interpretata da Dionne Warwick. Alla prossima, amici.
There!